Carissimi fratelli e sorelle, qui convenuti anche da diverse parti d'Italia, siate i benvenuti nel santuario dell'amore misericordioso, dove il Signore, secondo la promessa fatta a Madre Speranza, aspetta tutti gli uomini, non come un giudice severo, ma come un padre ricco di misericordia che perdona e dimentica l'offesa dei figli. In questo tempio ogni persona deve poter sperimentare che al di là di ogni male e peccato vi è l'amore di Dio che tutto copre, tutto purifica e tutto rinnova. Amore che ci fa degni di essere suoi eredi e discepoli. Il tema che accomuna le tre letture bibliche che abbiamo appena ascoltato è quello della chiamata, della vocazione a seguire il Signore, rendendosi disponibili e utili all'edificazione del suo regno. Sono tre i personaggi che la Sacra Scrittura ci pone dinanzi come esempi di uomini carichi di affanni, di paure, di miserie, come tutti noi, ma che affascinati dalla chiamata del Signore lasciano tutto per mettersi alla sua sequela: il profeta Isaia, l'apostolo Paolo e l'apostolo Pietro. Isaia, rapito in estasi mentre era in preghiera nel Tempio di Gerusalemme, si ritrova in qualche modo al cospetto dell'Altissimo in uno scenario, diciamo pure straordinario, con stuoli di serafini che cantano la gloria di Dio. Il profeta, dinanzi a tutto ciò, avverte il suo nulla, la sua impurità a stare dinanzi alla santità dell'Eterno. Ma l'angelo lo tocca col fuoco del braciere dell'incenso, lo purifica. E così egli è pronto e può dire il suo sì a quella grande missione che il Signore gli vuole affidare. Anche Paolo, nella lettera ai Corinzi, manifesta l'indignità di farsi chiamare apostolo di Cristo, perché lui aveva addirittura perseguitato la Chiesa. Ma dopo che Gesù gli è apparso sulla via di Damasco, si è completamente trasformato, divenendo il più strenuo annunciatore del Vangelo, e così può affermare con piena verità: per grazia di Dio sono quello che sono, e la sua grazia in me non è stata vana. Infine, Simon Pietro si dichiara anch'egli peccatore e non meritevole di fiducia, perché ha dubitato della parola del Signore che lo invitava a riprendere la pesca dopo una notte in cui era stato impossibile pescare. Ma di fronte al miracolo delle reti piene si arrende alla volontà di Dio, lascia le barche sulla riva e va dietro a Gesù, divenendo il capo della prima comunità cristiana. Tre figure meravigliose di uomini e di discepoli che, nonostante i loro limiti, di cui sono ben consapevoli, si fidano della parola del Signore, lasciano tutto e lo seguono. Tra di essi possiamo inserire oggi a buon diritto anche Madre Speranza di Gesù, fondatrice di questo santuario. Madre Speranza si è fidata di Dio fino in fondo, ha corrisposto alla chiamata del Signore che si era chinato su di lei fin da quando da bambina abitava nella casa del parroco della sua città natale. San Tomera, nella regione spagnola della Murcia, oggi il paese nativo di Madre Speranza è una ridente e industriosa città, ma all'epoca della madre la povertà regnava dovunque e il vivere non era facile e per molti si trattava di sopravvivere. Tra questi vi era anche la famiglia Alama Valera, tanto che la piccola Josefa fu affidata alle cure della sorella del parroco. Fin da giovane il Signore le fece intendere quale sarebbe stata la sua vita. L'attirò a sé, infondendole un grande amore verso l'Eucaristia. Con segni soprannaturali le indicò anche quale sarebbe stata la sua vita futura, che doveva passare nella consacrazione religiosa attraverso molte prove, ma anche grandi opere, come poi si è dimostrato. Quando lasciò la famiglia per entrare in convento, e la racconta, il cuore le batteva forte forte, quasi le si spezzava. Chiaro, una creatura così sensibile, quanto gli sarà costato lasciare i genitori e i fratelli. Ma ebbe la forza di spiegare alla mamma ammalata e addolorata: vado a farmi santa, grande santa. Quel giorno era la festa di Santa Teresa d'Avila, fino a oggi la più grande santa della terra di Spagna. Dopo la fondazione delle Ancelle dell'Amore Misericordioso nel Natale 1930 a Madrid, iniziò per la madre un fervido periodo di lavoro, con l'apertura di molte case religiose e opere di carità in varie città della Spagna. Arrivò però anche il periodo della persecuzione, sia di quella messa in atto dal regime repubblicano anticlericale, sia di quella scatenata da molti che all'interno della Chiesa non mancarono di calunniarla e accusarla di ogni male. Così la vita dei santi. Trasferitasi a Roma durante la Seconda Guerra Mondiale, si prodigò in ogni modo per aiutare la popolazione civile duramente provata dai bombardamenti e dalla fame. Negli anni 50, dopo la fondazione della Congregazione dei Figli dell'Amore Misericordioso e la sua venuta a Colla Valenza, iniziarono gli anni floridi dell'edificazione di questo santuario e dell'espansione delle due congregazioni, quella maschile e quella femminile, in vari paesi del mondo. Madre Speranza ha terminato la sua vita terrena accanto a questo santuario la mattina dell'8 febbraio del 1983. Tra la commozione delle sue figlie e dei suoi figli spirituali e di tantissima gente che per quasi una settimana, giorno e notte, venne a venerare le sue spoglie mortali. Il 24 aprile 88 è iniziato il processo di beatificazione, che si è concluso a livello diocesano l'11 febbraio del 90. Nel 2002 la Chiesa, dopo aver riconosciuto le sue virtù eroiche, l'ha proclamata venerabile. Perciò possiamo dire che Madre Speranza, seguendo la chiamata del Signore, ha praticato con vera eroicità le virtù teologali, fede, speranza e carità, e le virtù morali o cardinali. È vissuta sempre nella fede, ricevuta come dono dal Signore e coltivata nella vita di preghiera e di pietà. Da grande mistica qual era, per lei le realtà di fede erano un fatto oggettivo e tangibile. Chi l'ha conosciuta, perla della madre come di una persona dalla fede viva, profonda e tenace, una fede che non le è mai venuta meno e che l'ha sorretta anche nei momenti della prova. In lei non è mancata la speranza nelle promesse che il Signore le ha fatto lungo la sua vita e nell'assistenza della Beata Vergine. La speranza in Dio l'ha portata alla scoperta della forza nella debolezza, della gioia nella prova, dell'arricchimento nella rinuncia. Quante rinunce, quante penitenze, soprattutto nascoste. È il progresso trionfante del cristiano di cui parla San Paolo. La speranza non delude, fratelli, la speranza non delude, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori, quindi è concreta la speranza, non è una parola. Riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Fede e speranza sono state in lei la fonte di autentica carità e di un amore misericordioso, in primo luogo per il buon Gesù e poi per tutti coloro che indistintamente l'hanno avvicinata. Tutto ciò che la madre ha realizzato lo ha fatto per amore di Dio e per sovvenire al bisogno del prossimo, in particolare dei sacerdoti in difficoltà, quanto li ha amati. Si è impegnata in molte attività temporali per il bene della congregazione maschile e femminile, per aiutare la povera gente, agendo sempre con prudenza, senza rimanere invischiata nelle piccole debolezze umane. Ha praticato la giustizia verso di sé, verso le sue figlie e i suoi figli e verso quanti ricorrevano al suo aiuto. Ma la giustizia nel cristiano è sempre coniugata con la santità. È stata una donna forte. Quando io leggo l'episodio della donna forte nel libro della Sapienza mi viene in mente Madre Speranza. Il suo coraggio non è mai venuto meno dinanzi alle persecuzioni, alle calunnie, agli abbandoni, ai tradimenti. Ha vissuto in maniera sobria e ha praticato la temperanza e la moderazione in qualsiasi attività essa abbia dovuto affrontare. Madre Speranza, possiamo dire, aveva il cuore di Gesù, sempre aperto e misericordioso verso i poveri, i piccoli e i peccatori. È stata una donna davvero degna di ammirazione e di venerazione. Alla sua intercessione sono ricorse e ricorrono molte persone, ottenendo grazie e favori celesti. Siamo in questi mesi in trepida attesa per l'esito del processo sul presunto miracolo che permetterebbe di arrivare alla solenne beatificazione. L'intero Episcopato Umbro, che oggi qui rappresento, ha inviato a suo tempo una lettera al prefetto della Congregazione per le cause dei Santi per sollecitare una conclusione veloce di tale processo. Speriamo che arrivino presto buone notizie. E che ci possiamo ritrovare ancora più numerosi qui, allora davvero il grande santuario non potrà contenere i pellegrini. Voglia il buon Dio concederci la grazia di vedere realizzato il sogno di una giovane di 21 anni che partì da casa con il cuore in gola perché la mamma era a letto ammalata e partì di casa con un unico proposito, di farsi santa. Sia lodato Gesù Cristo.